vedo ancora. Eccolo qua, guardate cosa mi hanno regalato. Un bellissimo quadretto disegnato con un iPad. È bellissimo questo quadretto, me l'ha regalato un ex studente del Master in Fundraising. Guardate come sono venuto bene, sembro un uomo vecchio, quale sono. E è pieno di colori, i colori della bandiera italiana. Bene, grazie, grazie. Iniziamo con questo e salutiamo tutti perché siamo al mercoledì, ahimè! Mancano solo due giorni alla fine di questa sesta stagione dedicata ai diritti inerenti casa fundraising. Andiamo a incontrare persone, andiamo a incontrare cause che in un qualche modo si occupano di diritti, di advocacy, si direbbe in inglese. La parola advocacy è bella perché è avvocato, avvocato, cioè che fa l'avvocato verso. Abbiamo incontrato All Out ieri, abbiamo incontrato Meglio Legale, abbiamo incontrato tantissima gente e adesso oggi andiamo a incontrare qualcun altro. Intanto però, per sapere chi dobbiamo incontrare, a ognuno il suo diritto, andiamo a incontrare un altro grande amico di Casa Fundraising, Emanuele Bruscoli e la sua casa.
Ciao Valerio.
Come
buongiorno.
Tutti voi sapete, Emanuele Bruscoli è uno dei tuoi
fattori. Adesso ti tolgo dalla diretta.
Avevo promesso che lo dicevo tutte le volte, scusa, non è che sono pesante, tutto sommato. E quindi il nostro Emanuele, oltre a fare la ristrutturazione di casa sua in modo completamente legale, assolutamente legale, che sia chiaro, non se ne parla nemmeno, ci aiuta a introdurre gli speaker che però bisogna sempre ringraziare la nostra Giulia Nicoletti, ha cercato in giro per l'Italia. Giulia, se ci sei, batti un colpo. Ovviamente lei si fa di nebbia quando deve apparire in video e infatti non riusciamo a farla venire, è vero? Non ce la si fa?
No, vediamo.
Ah, ecco, almeno saluta.
Non se l'aspettava.
Ciao a tutti.
A parte la battuta, Giulia, com'è che hai fatto a trovare tutti questi speaker eccezionali? Alcuni magari erano del database del Festival del Fundraising e gli altri invece?
Su internet, guardare cosa facevano, su LinkedIn.
Quante telefonate hai fatto?
Ma in realtà quelli che ci sono, devo dire la verità, è stata molto fortunata, ma hanno
cioè,
detto
entusiasti di partecipare.
Sì.
Quindi non hai fatto neanche tanta fatica?
Esatto.
Ecco, vedi, come al solito.
Tutto sto lavorone,
poi dopo alla fine basta alzare la cornetta e via. Ci fa un grandissimo piacere il lavoro che hai fatto, perché ad esempio ieri abbiamo incontrato due persone straordinarie, lunedì altre due persone straordinarie, poi la Francesca Vecchioni aveva un qualche problema di treno, ma sono bastati i suoi 20 minuti per raccontarci insieme a Marco Buemi la storia di questi diritti, diversity e inclusion. Oggi invece parliamo di diritti di che tipo, Emanuele?
Beh, parliamo un po' di tutto quello che riguarda i diritti in generale, perché abbiamo come primo Laura Bonomi di Amnesty International, quindi direi diritti umani a 360
chi
gradi.
Chi è che non conosce Amnesty International?
Col suo fantastico logo giallo e nero che apprezzo sempre tantissimo.
Ah, perché tu sei un grafico e quindi tu dici che Save the Children ha il colore rosso ed è inattaccabile, il giallo e il nero di Amnesty è inattaccabile.
Beh, il giallo di Amnesty è la luce della candela, è la luce che è il giallo, è la luce dei riflettori su tutto quello che riguarda i diritti umani, quindi apprezzo molto il logo di Amnesty. E allo stesso tempo abbiamo comunque anche il logo di Fare per Bene, che se non sbaglio è stato proprio realizzato da Elio Fiorucci, quindi dall'altra parte abbiamo comunque uno stilista, un artista che ha donato questo logo per l'organizzazione.
Chi è che ha donato il logo?
Elio Fiorucci.
Ah, penso a te. Sì. Ma Giulia, ma quale delle due organizzazioni ti piace di più? Così iniziamo subito a fare delle gaffe.
No, ovviamente tutte.
Fa la democristiana. Di qualcosa, quello che è più nel tuo cuore, di quelle di questi cinque giorni, quella che ti ha più colpito.
Allora, se posso essere sincerissima, quella che mi ha colpito particolarmente è stato ieri
Meglio Legale
con Leonardo Monaco. Però sono tutte...
Sì, sì, poi... meglio legale. Dunque, ieri ci raccontavano che la Corte Costituzionale doveva approvare ieri il primo referendum, non è stato approvato. Il secondo adesso lo vedremo oggi, in questi giorni. Bene, bene, bene. Ah, quindi tu sei un meglio legale. Molto bene. Adesso mi evito certe battute perché non va bene. No, e no, quindi stavo zitto e andiamo a incontrare i nostri ospiti. Però parliamo un attimo di Giusy Laganà. Giulia, tu l'hai conosciuta?
Sì, io l'ho conosciuta, c'ha scritto, in realtà l'avevo conosciuta poco prima, è una, ecco, se devo dire una persona entusiasta, nel senso proprio una persona che trasuda passione, è lei, infatti dopo sicuramente si vede, e Giusy lavora, è il direttore generale di Fare per Bene, ma è stata anche, adesso dirò, ma probabilmente sbaglio, però responsabile raccolta fondi ACBM,
Child Blind Mission, questa qui.
E anche a oddio, come si chiama l'organizzazione? Quella della Giulia Buongiorno e di Michelle Hunziker.
Doppia difesa.
Doppia difesa, esatto.
Doppia difesa.
E, insomma, quando abbiamo fatto la chiacchierata, mi ha raccontato un po' di cose molto molto interessanti.
Una cosa, se si può dire, che mi ha colpito di Giusy è che ha imparato ad andare col SUP e lo skate a 40 anni. Credo, questa cosa io dopo sono curioso di chiederlo perché mi piace tantissimo, non so.
Ah sì?
Sì, tra le curiosità mi ha colpito molto.
Bene, te Giulia invece quando è che hai imparato ad andare sullo skate?
Ancora mai.
Ok, andiamo di sigla ragazzi, grazie di essere qui, grazie Emanuele, ci vediamo dopo e ci sentiremo durante la diretta per i video e i PowerPoint da mettere su. Grazie mille, ciao, ciao
ciao. Ciao a tutti.
Eccoci qua, benvenuti di nuovo a Casa Fundraising, sono le 12.05, vi saluto da Forlì, vedete dietro di me la piazza Saffi illuminata in occasione del Natale, ma noi andiamo a incontrare quest'oggi due bellissime persone, due donne che lavorano nel mondo del non profit, una in Amnesty, Laura Bonomi, e una in Fare per Bene, Giusy Laganà. Se siete collegati, ci vediamo e ci colleghiamo. Vedo Laura, vedo Giusy. Perfetto.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Allora, intanto non dobbiamo nemmeno probabilmente presentare Amnesty, che invece vale la pena che in un discorso da ascensore, cioè brevissimo, Laura ci presenti.
Non mi senti, Valerio, Laura? Ti ho perso un attimo. Ti ho sentito a strati.
Laura, facciamo finta le prove. Laura, facciamo finta che siamo in un ascensore di 30 secondi e incontri Bill Gates. Gli devi chiedere dei soldi. Com'è che presenti Amnesty International?
Perfetto, cominciamo subito con una bella sfida. Allora, io solitamente Amnesty, e quello che facciamo lo descrivo sempre come Amnesty agisce sulla cornice di un quadro e, all'interno del quale poi si innestano tutti gli altri aiuti, tutti gli altri interventi. La cornice rende l'esistenza del quadro. Mi piace sempre, io tra le altre, tu sai e lo dico per tutti, sono tornata in Amnesty dopo un periodo di esperienza in altre organizzazioni e la descrivo
cioè,
così.
Cioè, tu sei hai... da quando cioè tu hai iniziato in Amnesty?
Sì, io ho iniziato in Amnesty con il direct mailing, quindi forse col canale più storico che esista a livello sia di retention che di acquisizione, poi ho incontrato altre organizzazioni, mi sono affacciata su tutto il mondo dell'acquisizione che è diventata la mia grande passione e sono rientrata in Amnesty da qualche mese come direttrice raccolta fondi. Da ottobre, sì,
complimenti.
Sì. E do quest'immagine di Amnesty da sempre, perché la vedo così da quando studiavo diritti umani all'università e me la configuravo così, cioè Amnesty crea quella cornice per cui il quadro è in sicurezza ed è diciamo completo, permette l'esistenza anche del quadro, perché infatti non a caso la presentazione dei diritti a 360 gradi è quello che facciamo. E l'altra descrizione che do di Amnesty, che descrive anche poi molto il tipo di raccolta fondi che facciamo, è che Amnesty è un'organizzazione che lavora sempre in emergenza, perché rispondiamo a tutte le emergenze dei diritti umani ovunque accadano. Tu stai mostrando l'home page del nostro sito, sì, che già dà, diciamo, due macro importanti del nostro lavoro e del nostro lavoro di quest'anno in modo particolare. Una grossissima fetta del nostro lavoro è su casi individuali, diciamo non sicuramente il più altisonante degli ultimi due anni è stato sicuramente Patrick Zaki, ma è uno dei casi. Noi facciamo tanto lavoro su casi individuali. L'altra parte è tutto il filone legato anche a sport e diritti umani, che è la campagna che abbiamo appena rilanciato, perché ci lavoriamo, e ripeto anche qui sto
però l'ascensore è già arrivato. Bill è già sceso, cioè
no, ma lui ha rischiacciato e ha per un altro piano, perché è interessante.
Chiarissimo, grazie Laura. Giusi, mi racconti anche te, incontri un grande donatore in ascensore, diciamo un ascensore americano, 110 piani, siamo sulle torre nuova appena costruita nel centro di New York.
Bello, ma sono da sola chiaramente.
Sì, sei da sola con lui o con lei, dipende, donatore o donatrice.
Esatto, ma non ho di queste preferenze, proprio perché lavoriamo sul genere, quindi direi che va bene. Sì, allora io sono un po' atipica, no? Peraltro faccio i complimenti a Laura, perché chiaramente è una realtà che mi piace molto, con la quale condividiamo appunto queste tematiche, e mi piace la modalità con cui seguono questo in maniera coerente, che credo che sia questa, no? La cifra che dovrebbe avere un ONG non profit, la coerenza dei propri messaggi, mentre oggi vedo messaggi. Ecco, la prima cosa che direi è che sono coerente con tutto.
Ma
quello...
fare del bene di cosa si occupa? Io sono, allora, sono che ti voglio dare 100.000 euro.
Mi devi dare 100.000 euro, ti dico che allora ci occupiamo di tutto quello che ha a che fare con i diritti e con i diritti e i bisogni delle persone più fragili della nostra società. Quindi ci occupiamo di donne, ragazze che sono vittime di stereotipi, discriminazioni, violenza di genere, e quindi aiutandole da un punto di vista legale e psicologico, perché questo è molto difficile, uscire da queste situazioni oggi è estremamente difficile, la violenza è aumentata soprattutto durante il Covid.
Ma io non ho capito, questi che stiamo vedendo qui cosa sono, i vostri testimonial?
Sono persone che si sono impegnate, sì, che ci hanno seguito e che ci seguono tuttora all'interno dei progetti. Questo è Federico Brugia, che ha realizzato una delle campagne che vedremo dopo, e sì, che hanno sposato e sposano le nostre campagne nel tempo. Devo dire, ecco, in merito a questo, la coerenza, il fatto che siano poi campagne, poi lavoriamo sul tema dei diritti dei più piccoli, quindi tutto quello che ha a che fare con i diritti ad essere, a stare bene, che sono tipo tutto quello che viene negato attraverso il bullismo e il cyberbullismo, quindi lavoriamo tantissimo.
Quindi allora in pratica voi avete Elio Fiorucci, che vi ha regalato il marchio Fare per Bene, sì, e questo organizzazione si occupa attraverso testimonial di intervenire dal punto di vista educativo sul piano del bullismo, è così?
Non esattamente, nel senso, noi abbiamo professionisti che in maniera multidisciplinare si occupano di redigere questo progetto, quindi psicologi, legali, esperti digital, perché è importantissimo, lo diceva Laura prima di tutto, saper lavorare sul digitale, perché oggi è sempre più importante, sui social.
No, ma io quando ti do 100 euro, tu come li usi?
Sui progetti, nel senso
appunto,
che noi non abbiamo
cioè,
una struttura...
Nel senso che...
Quindi realizziamo allora progetti nelle scuole di tutta Italia con questi professionisti e un aiuto diretto e concreto alle donne attraverso sportelli antiviolenza. Tipo
quindi avete allora gli sportelli antiviolenza sparsi per l'Italia.
Anche dentro COIN, pensa, perché abbiamo in maniera innovativa
fatto
questo.
Quindi avete uno sportello antiviolenza che permette a una donna di andare a incontrare un consulente, un amico, un terapeuta.
Una psicologa,
qualcuno che l'aiuti. Sì. E poi avete progetti in cui persone vanno nelle scuole a raccontare delle cose sul bullismo?
Professionisti che vanno, vanno a spiegare quali sono le caratteristiche, quali sono l'accettazione, partendo dall'accettazione del sé banalmente, al diverso da me, perché se accetto qualcuno, prima di tutto devo accettare me stesso, la persona e il minore è diverso da me, e poi tutto quello che sono i miei diritti e i miei doveri, e attraverso quelli sia nella realtà, perché è importante che sia questo, ma anche nel virtuale, perché è virtuale e reale viceversa. E quindi insegniamo loro e agli adulti di riferimento, perché deve essere coerente, quindi in maniera rendicontabile.
Ma voi avete a che fare ogni giorno, ogni anno, diciamo così, con quanta gente?
Ieri eravamo con 2000 ragazzi online, ad esempio, e quindi ogni giorno oggi siamo in 5 realtà diverse, perché o in presenza nelle città italiane, cioè magari Milano, Roma, piuttosto che online, e online raggiungiamo anche 5-6 realtà scolastiche differenti ogni giorno, quindi migliaia di ragazzi, siamo a 45.000 in un anno e mezzo.
In un anno e mezzo avete incontrato 45.000 persone con cui avete fatto almeno un qualche lavoro, un'ora, 2 ore, 3 ore, 5 ore.
Sì, e soprattutto la peer education, ad esempio, che col ministro...
Là, che cosa là?
L'educazione tra pari, la peer education, cioè se
la
tu formi un ragazzo...
La peer education, bella questa
cosa. Sì, è una figata, si dice in francese, che io insegno. perché se tu insegni a un ragazzo quali sono i suoi diritti e i suoi doveri, quali sono le caratteristiche di ogni genere di violenza, di stereotipo, e gli dici come affrontarlo, come riconoscerlo e come difendersi, automaticamente quando andrà lui, non andiamo io e te e Laura che siamo dei boomer, lui saprà e ascolterà in maniera diversa e saprà soprattutto che non è lui ad essere sbagliato, che non è colpa sua, come nella violenza sulle donne, uguale.
Laura, quando ti sei ritornata in Amnesty, provenivi dal mondo del fundraising. Adesso dopo uno si offende, ma bisogna dirlo che Laura è storicamente un personaggio importante nel mondo del fundraising, e ho usato la parola storicamente perché tanti anni che te ne occupi di raccolta fondi. Venivi da Amnesty, poi sei passata in tante altre organizzazioni, non tante, un paio di altre organizzazioni, e poi dopo sei ritornata in Amnesty, ma è come se fosse una nuova Amnesty. Quindi ti occupi di raccolta fondi, problematiche inerenti alla raccolta fondi su Amnesty, cioè voi state vendendo un diritto, non state vendendo un prodotto, non state vendendo un pezzo di pane da mangiare, ma state dicendo che Zaki deve uscire dalla galera o deve avere un coso. Quindi qual è il tipo di problemi che si presentano, e magari se ci racconti qualche piccola iniziativa che avete fatto, qualche novità, qualche condividi con questa platea di fundraiser qualche tua informazione.
Sì, la tua domanda è interessante, perché in realtà è un po' quello su cui ci sfidiamo ogni giorno, nel senso, la difficoltà sicuramente con una mission così ampia, così a 360 gradi, e aggiungo, diciamo, elemento, traduzione tecnica poi di raccolta fondi di quello che significa avere questo tipo di mission, che noi raccogliamo tutti i fondi cosiddetti unrestricted, cioè che non...
Allora, tutti i fondi sono senza uno scopo.
Perché sono tutti istituzionali, diciamo così.
Perfetto.
Perché poi ci attingiamo proprio nella caratteristica dell'emergenza dei diritti umani di cui parlavamo prima, andando chiaramente sulle varie priorità sono definite sicuramente a livello strategico, ma che poi si manifestano nel quotidiano. Questo sicuramente su donatori che negli anni, quello che ho visto, sicuramente cercano sempre di più la concretezza, il progetto di dare un volto alla loro donazione, non è sempre facilissimo
far capire
quel concetto di cornice.
Chiarissimo.
No, non è facilissimo. L'altra componente che si, diciamo, ripercuote nella...
No, ma aspetta.
Modello di
aspetta,
fundraising...
Aspetta. Come fate a risolvere questo problema? Il primo problema, cioè sto raccontando qualcosa che non è immediatamente un servizio, ma è un'idea. hai dei casi in cui ti sei mosso in modo diverso, hai delle slide da farci vedere, qualcosa di preciso?
Guarda, no, te lo racconto, nel senso okay. che è talmente parte del quotidiano che è intrinseco a ogni attività di raccolta fondi che facciamo. Sicuramente due grossi filoni ci stanno premiando. Da un lato, dare volto alle nostre richieste. Il fatto di supportare tanti casi individuali di violazione dei diritti umani su cui riusciamo fortunatamente ad avere anche dei riscontri assolutamente positivi aiuta, nel senso mostrare i volti delle persone per cui lavoriamo e raccogliamo fondi ogni giorno è molto premiante. Dall'altra parte cercare sempre più, ce lo diciamo da anni, il famoso approccio donor centric, che è mitologia, ma che poi farlo nel concreto è complicato, nel senso non sempre ci riusciamo bene, però le due leve di personalizzare fondamentalmente la raccolta fondi, cioè attraverso i nostri beneficiari, fondamentalmente attraverso il veramente mettere il donatore al centro e far vedere al donatore quanto, pur in una mission che sembra più astratta, più lontana, anche più irraggiungibile, perché noi chiediamo ai nostri donatori di seguirci in un percorso che a volte dura anni e quindi di avere una fedeltà a seguire la nostra mission e a supportarci anche economicamente in quella direzione, che a volte porta a risultati veramente in tanti anni. E devo dire il fatto che stiamo riuscendo, e non è chiaramente solo merito mio, anzi di tutto il team di lavoro che negli anni ci ha lavorato, è che abbiamo veramente dei tassi di fedeltà molto elevati, quindi vuol dire che questo messaggio stiamo riuscendo a passarlo. La cosa però di cui più nel concreto ti volevo parlare, allora, diciamo che la nostra mission in che cosa si traduce? In un individual fundraising totale, prioritario. Noi non raccogliamo fondi dalle aziende e dipendiamo molto nella logica proprio.
Ah, intanto questo qui è un messaggio importante. Voi non raccogliete in nessun modo fondi dalle aziende, no. Soltanto agli individui.
No.
E sugli individui vi state muovendo in che modo?
Allora, stavi sugli dicendo? Individui noi abbiamo una forte incidenza, come diciamo abbastanza normale nell'individual giving, delle attività di acquisizione. E quindi, per esempio, gli ultimi anni sono stati molto caratterizzati dal trovare un modo di tradurre un canale che per noi era ed è tornato a essere fondamentale, quale il face to face, in un contesto completamente ostile a una dinamica di one to one, come purtroppo una dinamica pandemica. E la forza che ho visto nella reazione è stata quella di attingere alle competenze trasversali che il face to face crea in primis nei nostri dialogatori e farne un canale nuovo. Noi abbiamo affiancato, perché oggi siamo tornati fortunatamente completamente in salute con il nostro face to face, abbiamo affiancato un canale di conversione telefonica.
E infatti c'hai una sorta di video che ci vuoi far vedere, comunque un'immagine di una persona che parla sostanzialmente.
Sì,
eccola qua.
Sì. Questa è stata esattamente una delle iniziative che abbiamo attivato nel periodo pandemico, che era fondamentalmente dare la possibilità al nostro potenziale donatore di prenotare uno spazio dedicato in cui uno dei nostri collaboratori spiega tutto ciò che concerne Amnesty dal punto di vista istituzionale, le campagne, la mission, e si conclude con una richiesta di diventare nostro sostenitore regolare. Quindi diciamo, da un lato la trasposizione.
E come l'avete
sul canale
promossa questa cosa?
Allora, questo, come vedi, è il nostro sito istituzionale e poi attraverso i nostri canali, diciamo, di comunicazione digitale. E la cosa apprezzata, al di là del fatto che diciamo il digitale, ovviamente il non avere il contatto, l'altra cosa è la presa di appuntamento, che ovviamente permette di non entrare nello stesso modo in cui magari alcune tecniche di telemarketing entrano, cioè quando meno te l'aspetti lo decido io. In questo caso invece prenotiamo lo spazio, e poi la possibilità di un dialogo ampio.
Prenota la tua videochiamata, è un prodotto che dovremmo avere tutti quanti nelle nostre organizzazioni non profit. Prenota il tuo WhatsApp, prenota il tuo punto. Però tu dici bisogna andare anche oltre, cioè bisogna cercare di avere anche nuovi social. In particolare, cosa c'è? Un esempio di Amnesty Francia che ci volevi far vedere?
Sì, sì, volevo parlarvi un po', diciamo, una delle sfide credo che chi fa raccolta fondi affronta, e soprattutto nell'ultimo periodo, è quello di non solo inventarsi cose nuove, ma la famosa sfida, prima abbiamo parlato di boomer, la grande sfida che la raccolta fondi ha oggi è raggiungere pubblici giovani che magari oggi non hanno grandissima possibilità di sostenersi,
però intanto
ma diventeranno i donatori del domani.
E quindi in un qualche modo almeno li mettiamo dentro la comunità, questo è anche la forza di tutte quante le raccolte fondi sui diritti. La vera grande differenza è che, almeno anche quello che si diceva ieri, lo diceva molto bene Leonardo Monaco e l'altro ospite di All Out, che in questo momento mi sfugge, Guayama, un cognome che non me lo ricordo molto bene, molto bravo, che mi diceva, che ti diceva appunto che la maggior parte della gente poi in realtà è un attivista prima che un donatore e poi di conseguenza un donatore. Cosa facciamo? Facciamo vedere questo video, Laura?
Sì.
€2 alors qu'il n'est que 20h30.
Aïe aïe aïe, 2000 €.
Et moment,
che cos'era questa cosa strana? Questa cosa strana è un
4 milioni?
5 milioni, 5 milioni alla fine.
Vai?
5.
Spiega.
Allora, questa immagine strana che sembra molto poco del nostro mondo è fondamentalmente un'iniziativa di enorme successo promossa da Amnesty International Francia, che attraverso una maratona di dirette su Twitch ha raccolto appunto una somma assolutamente incredibile di 5 milioni di euro, ma al di là dell'altisonanza della cifra, che ovviamente insomma, per ogni fundraiser fa luccicare gli occhi, però è proprio un po' il modello che ci sta dietro, sia la novità di utilizzare piattaforme come Twitch, come Tiltify, che sono piattaforme enormemente lontane nell'immaginario dal no profit, sono piattaforme di gaming, ma che nel loro meccanismo di appunto queste maratone di dirette e di streaming permettono fondamentalmente un'attivazione di una grossa quantità di persone, perché sono seguitissime, che tu attivi sulle tue tematiche, quindi
bellissimo.
Non c'è antitesi rispetto alla piattaforma, utilizzi il meccanismo.
Ma adesso lo farete anche in Italia
persone.
O no, Laura? Lo farete anche in Italia o no?
Allora, noi lo vogliamo fare anche in Italia, c'è una organizzazione che ha fatto non una maratona al modello Amnesty Francia, ma che si è affacciata sulla piattaforma di Twitch, che è Save the Children, che credo l'abbia fatto alla fine dell'anno scorso, e una sfida fra gamer. E quindi affacciandosi su un mondo sicuramente apparentemente lontano, ma che si è attivato per il sociale, e anche qui non so.
Quindi abbiamo un'immagine anche di Save the Children, il caso di Save the Children, Emma ce l'hai, che lo facciamo vedere, poi dopo voglio anche Save the Gamers, che poi voglio anche chiederti di Charity Water, ecco, Save the Players, i gamers in gioco contro la fame. Questa è un'idea interessante.
È un'idea molto interessante. Charity Water ha piattaforma Tiltify, mentre Save the Children ha sempre piattaforma Twitch, e, ha invece coinvolto gli streamers, quindi queste figure nuove, per, ripeto, parlo sempre da boomer, ma secondo me il fundraiser deve avere la capacità di tirarsi fuori dalla propria generazione, andare a vedere quello che sul mercato gira e soprattutto chiedersi sempre come riuscire a raggiungere nuove persone che non saranno i donatori di oggi, oppure devo trovare il modo per farli diventare donatori di oggi, ma soprattutto possono veramente avvicinare a noi pubblici e nuovi.
Bello, 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 bello.
In questo caso streamers. Anche Charity Water è un'organizzazione che secondo me va guardata molto. Molto
ah, quella sì, quella è sempre avanti. Giusy, ci racconti un caso bello della tua organizzazione di raccolta fondi? Qualcosa che ti piace presentare a tutti quanti i nostri amici, colleghi collegati in questo momento?
Ma assolutamente sì, peraltro sempre facendo i complimenti a Laura, noi abbiamo casi completamente opposti a quelli che lei stava raccontando, perché io vengo proprio, vabbè, a parte arrivo dalla Profit, quindi Nestlé banca d'affari, per cui tutta la mia professionalità verteva anche su capacità di marketing che ho portato nel mondo del no profit. Ecco, la mia esperienza, lo dicevamo prima, no, in Christian Blind Mission era tutto, verteva la stragrande maggioranza sulla raccolta fondi con i donatori regolari, e quindi sempre un'estrema grande difficoltà di capire come diversificare, no? E io ho sempre avuto questa caratteristica di essere onnivora, quindi di informarmi, di guardare, di cercare, di guardare anche cosa fanno gli altri, perché secondo me copiare in maniera intelligente è sempre qualcosa, copiare ma nel senso buono del termine, che poi lo devo adattare a quelle che sono le mie esigenze, le mie capacità, altrimenti rischio dei bagni di sangue senza fine. Quindi noi non avevamo quei canali tradizionali, non avevamo, quando è nata a fare per bene, perché la volontà era di creare qualcosa che non avesse costi di struttura così importanti che cannibalizzassero il 70, magari 60% di quelli che erano gli introiti, ma andassero, e la raccolta andasse tutto sostanzialmente, la stragrande maggioranza, sui progetti, e quindi questo è stato anche una volontà di andare a ricercare qualcosa di completamente diverso, come i casi di cui ti parlerei, che sono,
ecco, quali sono?
Marketing, quindi
instant marketing,
quindi immediatamente una risposta alla,
ad esempio, cos'è l'instant marketing?
Adotta uno scolaro, banalmente, guarda, cioè c'è stato il Covid, no? Dovevamo tutti cambiare, io peraltro insegno anche, no? Quindi questa è la mia grande conoscenza anche del mondo scolastico, e dovevamo entrare all'interno di piattaforme, modalità che non conoscevamo. E allora c'è chi ha completamente preso quello che faceva in presenza e l'ha messo online, e noi abbiamo cercato di fare qualcosa di completamente diverso. E con Adotto uno scolaro abbiamo detto, ok, qual è la difficoltà immediata per qualcuno che va online, per gli studenti banalmente, e di avere dei device per avere accesso alla didattica a distanza e una connessione internet, perché è tutto meraviglioso che, parlando di diritti, no, siano diritto la scuola, ma se poi io non do un mezzo ai professori, e quindi abbiamo immediatamente attivato YouProf insegnando ai professori come diventare professori online, e come poi andare a lavorare sulla raccolta fondi. L'abbiamo fatta immediatamente online, abbiamo creato un sito internet che abbiamo immediatamente condiviso, e coinvolgendo tutta quella serie di artisti che abbiamo visto anche prima, perché banalmente erano a casa, cioè, quindi anche loro erano costretti all'interno
di un contesto. Ma sappiamo un'immagine di questa campagna?
Sì,
o no?
Io l'ho mandata, c'era un video. È un sito, il sito internet, all'interno del sito internet un video.
Lancia pure il video se...
E c'è Emanuele che
oggi facciamo un dettato.
Titolo: aperte le virgolette.
Un bambino senza scuola.
Chiuse le virgolette.
Un bambino senza scuola.
Non impara
la tabellina
del 9.
Punto.
Le frazioni.
Punto.
La storia delle piramidi.
Punto.
Non impara
che l'Italia è una repubblica parlamentare.
Parlamentare.
Punto.
Ma impara
anche qualcosa. Due punti.
Impara
che se non ha accesso all'istruzione,
allora rimane indietro.
Virgola.
Che non può ricevere
e il sostegno
degli insegnanti,
virgola,
impara a stare senza compagni
di classe, punto,
a sentirsi diverso,
punto,
escluso, punto.
La cosa peggiore per un bambino senza scuola non è perdere una lezione, è riceverne una sbagliata. Insieme possiamo evitarlo. Con Adotta uno Scolaro puoi assicurare a tanti bambini un computer e una connessione internet per fare lezione. Perché la scuola è sempre un diritto. Punto. Scopri di più e dona su adottaunoscolaro.it.
Grazius.
Questo è stato proprio un instant marketing pazzesco, proprio digite esploso. Queste persone banalmente come tutti noi erano a casa e abbiamo esploso il tema del diritto.
Quando l'hai fatta sta roba?
Immediatamente, guarda, a marzo siamo andati in lockdown, aprile abbiamo coinvolto un'agenzia di comunicazione, quindi l'idea del dettato, perché non potevamo più andare a scuola fisicamente.
Come l'hai trovato questa gente?
Contattata attraverso, alcuni erano già coinvolti perché erano amici, poi altri hanno chiamato altri personaggi, hanno chiamato altri personaggi perché quello era un diritto negato, e quindi il passaparola è stato pazzesco.
Dopo avete raccolto un po' di soldini o no?
Assolutamente sì, anche tramite SMS e le aziende, perché immediatamente sia le aziende che producevano device, sia aziende, sono arrivate quindi anche delle aziende molto importanti che hanno sostenuto. E poi sai cos'è successo? Che immediatamente dopo si è attivata la campagna per andare a insegnare a come usare i device nelle scuole, fare educazione digitale, perché a quel punto abbiamo immediatamente attivato quello. Oppure campagne di crowdfunding. Ecco,
avete fatto una campagna di crowdfunding per Vale.
Valentina cos'è? Pizzalis. Praticamente un altro dei nostri temi sul diritto è il tema del diritto sulla una donna che viene violentata, una donna che subisce violenza, a non subire una vittimizzazione secondaria. Spesso la donna in questo paese, ma non solo in Italia, dopo che subisce violenza, deve difendersi sul banco degli imputati.
Sì, ma lì
dimostrando...
c'è stata una famiglia, la famiglia
lì,
del marito.
In questo caso, siccome lei è sopravvissuta, sì, esatto, no? E lui è morto, normalmente la vittima muore e il carnefice sopravvive. Questo è stata una campagna della macchina del fango, quindi difese, tribunali, non vi sto a tediare, 100.000 euro di costi di legali e di perizie che ci sono costati 3 anni, no, di lavoro. Per cui abbiamo attivato un'immediata campagna di crowdfunding, e questo è un po' il tema. Noi non abbiamo dei donatori regolari, ma attraverso questa campagna molto forte e importante, la professionalità, il fatto
che... Ma dopo
che
questa gente l'avete... ricontattata o hanno donato una tanto?
No, l'abbiamo ricontattata, l'abbiamo assolutamente
diventano
ricontattata.
Diventano vostri donatori?
Sono diventati donatori chiaramente anche su queste tematiche. E una cosa importante, quando la serietà, noi non conoscevamo direttamente Fedez e la Ferragni, ma una causa come questa, i Ferragnez hanno sposato questa causa, hanno parlato con Valentina, ci hanno chiesto tutte quelle che erano le informazioni inerenti alla serietà, la professionalità, la rendicontabilità, tutto quello che vuoi del nostro operato. E immediatamente poi c'è stata tutta una serie di persone non importanti, quindi testimoni da sportivi, artisti, ma anche poi donatori regolari che hanno chiamato all'azione altri col passaparola, e quindi questo si è estremamente diffuso. Abbiamo raccolto 130.000 euro nell'arco di meno di un mese. Che è tantissimo se pensi che si partiva da una base.
Hai un'altra idea in quest'ultimo minuto che ci rimane da raccontarci?
Allora, è importantissimo lavorare con le aziende, no? Quello che diceva Laura prima, tu le devi fidelizzare. Sì, ci hanno chiesto, Coin ci aveva chiesto, facciamo una cosa insieme nei punti vendita per le donne. Sì, e abbiamo fatto una cosa che non esiste al mondo, perché devi anche sapere inventarti qualcosa di innovativo e che coinvolga un po' tutti. Abbiamo formato i loro personale delle aziende, quindi dei punti vendita Coin, sul tema della lotta alla violenza e come a ricevere le donne vittime di violenza, e creato degli sportelli con una psicologa all'interno dei punti vendita Coin.
E dopo avete fatto la raccolta fondi o no?
Anche adesso l'8 di marzo l'attiveremo.
Dunque, dentro facendo... la Coin siete così, siete messi in questo modo.
Sì, una donna può far finta banalmente di andare a comprare qualcosa non comprando niente, entrando e parlando con una psicologa, ricevendo poi assistenza e consulenza legale e psicologica. Anche le ragazze, stanno arrivando tantissime minorenni purtroppo.
Questo è importante. Ok, mamma mia, va bene, bello quel video lì, bisogna farlo vedere un po' in giro, quello è un bel... Tutto collegato, tutto... Ma tu mi dici che The Jack Hall ti piacciono, con Action Aid e anche...
Sono geniale, Chesby, sì.
Ah sì, ma bisogna metterlo in, nella chat, perché in un qualche modo...
Sai perché? Perché rompi lo schema, un po' quello che abbiamo fatto un po' anche noi, no? Su tante forme di comunicazione, rompi lo schema della pancia gonfia o che di parlare di raccolta fondi tu debba parlare di negatività. Noi abbiamo creato anche un sito che si chiama Bellismo versus Bullismo. Noi andiamo a combattere con il bello e a contrastare qualcosa che viene sempre pensato come negativo. Quindi rompere un po' questo schema... portare enfasi, passione, positività, bellezza anche nelle periferie, perché questo spesso facciamo nelle scuole, secondo me è fondamentale. Questo è un progetto che abbiamo attuato con Feltrinelli, ad esempio, ecco, per portare i libri a scuola, ma soprattutto, non so, per chi conosce Milano, la periferia del Giambellino, di Baggio, di Rozzano, Napoli alle Vele, a Palermo.
Bullismo verso bullismo mi piace molto, bello anche questo.
Con bellissimo. Gli educatori tra pari che insegnavano il bello, quindi leggere dei libri partendo dall'uso della parola. Se so usare la parola anche in periferia e non mi dici che posso fare solo la sciampista, perché questo spesso accade quando si fa orientamento nelle scuole, io ci credo e poi faccio una cosa come se io dovessi venire al prossimo, scusami,
no, ma guarda, io guarda veramente, cioè,
io voglio conoscere Jordan
Evans, non voglio fare il ruffiano assolutamente, però stamattina ho fatto una riunione con una fondazione e questo presidente della fondazione, c'eravamo io, dottor Melandri, poi c'era la dottoressa con un cognome e poi c'era un'altra dottoressa e a me mi chiamava dottor Melandri e invece alle dottoresse le chiamava la signora.
Signora?
La signora. Cioè, signora. Io ho avuto un attimo in cui, che io sono, stereotico. Guarda, veramente, sono romagnolo, quindi non è che posso dire di essere super bravo da questo punto di vista, però, porca vacca, ma perché la devi chiamare signora? Allora chiama anche me signore. Sì, però sì. non c'è, perché signore è un bel titolo, eh? A me mi chiamano
guarda,
signore,
l'altro giorno, un ragazzo a scuola...
Questa differenziazione continua, è bellissima.
È cioè, così, un ragazzo a scuola ha detto, bionda al volante, pericolo costante, usando gli stereotipi. Quindi non solo la donna, hai capito? Lo stereotipo dello stereotipo vabbè, bionda. Vabbè, cioè,
doppio stereotipo.
Ok, signori e signori, abbiamo le 113 domande che siamo in chiusura. Come sapete, adesso mi tocca farvi una domanda riservata, intima. Ve la scegliete voi come sempre. E a questo punto siete voi che vi scegliete quale domanda fare. Dovete darmi un numero da 1 a 113. E fatevi dei numeri il più possibile. Se la domanda è difficile, sono cavoli vostri. Non l'ho scelta io, l'avete scelta voi. Giusi?
Ah, guarda, 113,
giusto? No, 113 è troppo facile, vai che 113.
No, allora, 26.
26.
Secondo me tu allora... pari.
Eh?
Secondo me tu prendi a
muzzo. No. Il regalo di compleanno più bello che abbia mai ricevuto.
Il SUP.
Cos'è il SUP?
Stand Up Paddle. È una tavola sulla quale tu puoi pagaiare in piedi, la vedi spesso al mare o nei laghi, ed è una roba, io...
E te l'hanno regalata?
Sì, a 40 anni. Beh. E lì ho capito che la mia vita poteva ancora...
Laura, dammi un numero.
Io il 3, il mio numero fortunato.
Te mi sa che l'abbia fatta anche ieri, però te la faccio ugualmente. No, ok, questa è un po' tosta, L'errore più grande della mia vita.
Non mi è andata. L'amore più grande della mia vita.
No, l'errore.
Questa è facile.
No, l'errore, lo sbaglio.
Ah, l'errore, scusami. Sì, l'errore più grande della mia vita. Vabbè, traggo dalla vita privata, perché lavorativamente secondo me non c'è un errore più grande. Ci sono continui errori e continue correzioni. L'errore più grande per me è essermi sposata. Ho imparato che era meglio non sposarsi. Non sposandosi le cose vanno meglio. Quindi devo dire questa
lo
cosa
sai
qua.
Che sono d'accordo, perché è il motivo per cui mi è arrivato quel paddle a 40 anni, quindi
cioè, va bene ragazzi,
benissimo,
ho recuperato l'errore, Grande Laura.
Vabbè, insomma, adesso sei felicemente, sei una felice single, questo che volevi mandare come messaggio.
A Laura,
no, no, io sono una felice convivente con due bimbi e prendo la convivenza rispetto al matrimonio perché sono divorziata, quindi ho proprio
ho capito. Quindi il matrimonio come istituzione medievale, benissimo, benissimo. Andiamo a un'altra domanda, Laura, perché vorrei chiudere con un sorriso.
Un altro numero?
Sì, vai.
56.
Oh, brava, 56. Ah, ecco, questa è bellissima. È molto adatta a quello che hai detto tu adesso. Io perdono facilmente?
Io dono facilmente. Scusami, no, ti sento perdono, sempre un po'
perdono.
Ma lei pensa sempre perdono, positivo.
Io sì, è questo vero, traspare un po' anche in questo intervento. Io perdono facilmente, sì. Devo dire di sì.
Sì. Una che lavora
da svariate seconde, terze, quarte opportunità, sì, perdono facilmente.
Bene, bene, bene. Ma cosa ci vediamo domani? Domani quarta puntata della sesta stagione di Fundraising avremo Fabrizio Sorbara di Arci Gay e Vanessa Doddi di Differenza Donna. Poi abbiamo un'altra puntata, Emma, se ci sei vieni pur fuori. Poi abbiamo un'altra puntata anche giovedì, se non mi sbaglio, e poi abbiamo una puntata anche venerdì o giovedì ci fermiamo?
Domani con Vanessa e Fabrizio e poi ultima puntata venerdì con Andrea Tosato di Movimento per la Vita e Emilia Romana di Help Page.
Bellissimo, grazie mille. Se volete fermarvi un attimo su Facebook, sul sito di sulla nostra pagina, ci sarà qualche domanda magari qua e là dei nostri ascoltatori. Comunque, in ogni caso, grazie di aver condiviso queste cose. Un sacco di gente ci ha ringraziato per questa cosa. Quindi, ci rivediamo al Festival del Fundraising o prima se ci incontriamo lungo la via del Fundraising. Ciao ciao!
Grazie, ciao!
Grazie mille, ciao! Ciao a tutti!